Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Perché negli altri paesi europei è diverso da qui e nessuno si permette di mettere le donne mezze nude in reggicalze sotto i tavoli nella televisione di Stato? Perché chi ha figli deve lasciare il lavoro? Perché non sono stati fatti gli asili nido? Perché sulle donne ricade tutto il peso dei figli, degli anziani, dei malati? Perché se non rimani fino alle 10 di sera in ufficio non fai carriera? E di cosa si è occupata la politica in Italia?
Quest'Italia non è un paese per donne. Uomini, per favore, potete dire che non volete stare in un paese che sembra un brutto film degli anni 50? E donne, usciamo tutte insieme dalle nostre case e mostriamo nude le nostre facce. Vi aspettiamo il 13 per dire l'Italia è un paese per donne.
Le voci che avete ascoltato risalgono appunto al 2001, erano due attrici, Isabella Aragonese e Angela Finocchiaro, che lanciavano una manifestazione che poi si svolse non solo nella capitale il 13 febbraio del 2011, ecco, mi correggo, 13 febbraio 2011, e una realtà importante, quella creata da diverse associazioni, diversi movimenti per tornare a parlare della libertà femminile. E proprio alla base di questa giornata, del 13 febbraio 2011, tra poco ne parleremo nel dettaglio, c'era una realtà che si chiamava Se non ora quando. Da quella realtà è nata ora Se non ora quando Libere, che è un'associazione sempre legata ai diritti delle donne, che proprio pochi giorni fa, in questo marzo 2017, il 23, a Palazzo Montecitorio, ha organizzato un incontro internazionale dedicato a un tema legato ovviamente alle libertà femminili, alla libertà delle donne, la maternità surrogata. Maternità al bivio, dalla libera scelta alla surrogata, una sfida mondiale, era il titolo di questo incontro internazionale, durante il quale i partecipanti hanno firmato un bando che chiede proprio alle Nazioni Unite di dichiarare il bando universale di questa pratica, quella della maternità surrogata, chiedere all'ONU quindi di cancellare dappertutto la pratica della maternità surrogata. Ne parliamo in questa trasmissione. C'è Mauro Di Chiara, scusate, alla parte tecnica, c'è Luciana Fantini invece in regia con Andrea De Angelis, c'è Fabio Colagrande al microfono, e saluto e ringrazio l'ospite che è con me in studio, Francesca Izzo, filosofa, cofondatrice proprio dell'associazione Se non ora quando Libere. Ben trovata e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Quando si parla del 13 febbraio del 2011, lei cosa si ricorda di quel giorno?
Beh, una giornata straordinaria, perché eravamo un piccolo gruppo che si era formato qualche tempo prima, esattamente per rilanciare e riprendere il tema della libertà delle donne, oltre i diritti anche, ma della libertà delle donne, che vedevamo nel nostro paese messa davvero in un angolo. Sono state anche elencate, le abbiamo sentite, le difficoltà delle donne italiane da vari punti di vista: la difficoltà del lavoro, la difficoltà nelle famiglie, la difficoltà di affermarsi davvero come donne. E eravamo partite e abbiamo cominciato a lanciare sulla rete, attraverso nostri rapporti molto artigianali, se vogliamo, e la risposta fu straordinaria quel 13 febbraio, perché davvero non solo qui a Roma, dove la piazza del Popolo fu riempita fino all'inverosimile e la folla trasbordò e tracimò nelle strade adiacenti, ma il fatto unico, credo unico, che alla manifestazione romana si affiancarono manifestazioni in 220 città, piccole e grandi d'Italia in contemporanea, e anche all'estero.
E fu una mobilitazione che coinvolse anche il mondo cattolico.
Fu una mobilitazione, la chiamammo di popolo italiano, e toccò davvero anche nelle piccolissimi paesini del nord Italia e del sud Italia, e anche le parrocchie furono coinvolte. Mi colpì moltissimo dopo che le cronache di molti giornali parrocchiani riportarono la notizia come un fatto sentito. E anche sul palco del 13 a Roma, insieme a esponenti del mondo politico, dell'associazione, del femminismo, ci fu anche una suora Eugenia Bonetti, che fece uno dei discorsi più emozionanti della giornata.
Ecco, signor Izzo, volevo chiederle, da quella realtà, da quella giornata, è possibile trarre poi un insegnamento? Cioè, cosa avete capito voi per continuare il vostro impegno come associazione?
Due cose che però sono difficili. Infatti poi il nostro gruppo di Se non ora quando, quello che nacque da quella giornata, si è poi un po' disperso e frammentato. Io personalmente, ma anche le persone, le amiche che sono con me, ne abbiamo tratto due insegnamenti. Quello della, uso un termine un po' tecnico, ma insomma di gergo, ma la trasversalità, esattamente, cioè quello di per poter avere forza e anche vincere delle battaglie bisogna superare gli steccati, i confini di carattere politico, sociale, culturale e religiosi, mettere insieme e su alcune battaglie che sono comuni e si possono, e lì si ottengono dei risultati. E l'altro, quello appunto di riuscire ad elaborare una idea sempre più ricca della libertà. L'arrivo delle donne nella vita politica, culturale, sociale delle nostre società chiede una elaborazione di libertà più ricca, perché l'idea di libertà che abbiamo ereditato non contemplava la presenza delle donne. Noi siamo eredi di una storia che non contempla, che ha sempre negato la libertà femminile. Nel momento in cui, se vogliamo davvero affermarla, dobbiamo anche elaborare un'idea di libertà che non vale soltanto per le donne, ma vale per tutti, ma più ricca. Questa è una sfida che insieme, se volete, culturale, e però anche poi sul piano pratico.
Ecco, prego, no, termini pure.
E appunto, la vicenda della maternità surrogata chiama esattamente in causa un'idea più ricca di libertà.
Esattamente, stavo proprio per chiederle su questo percorso come siete arrivati a organizzare l'incontro del 23 marzo a Palazzo Montecitorio, Sala della Regina, maternità al bivio, dalla libera scelta alla surrogata, una sfida mondiale. Ricordo che c'è un testo che è stato firmato da personalità politiche di diversi schieramenti, femministe, appunto anche rappresentanti di diversi movimenti, associazioni, costituzionalisti, medici e donne, tante donne ma anche uomini, proprio in occasione di questo incontro, ed è un testo che chiede presso l'ONU il bando universale della pratica della maternità surrogata. In breve, la surrogazione di maternità, qualcuno la chiama gestazione per altri, gestazione d'appoggio, si chiama in maniera diretta giornalisticamente utero in affitto, è il procedimento per cui una donna mette proprio a disposizione il proprio utero e porta avanti la gravidanza per conto di un committente, un single, una coppia, può essere una coppia sia di eterosessuali che di omosessuali. Ovviamente ci sono diversi tipi di surrogazione: quella tradizionale, che prevede l'inseminazione artificiale dell'ovulo della madre surrogata, che quindi è anche la madre biologica del bambino, ma c'è anche quella gestazionale, in cui la madre surrogata si limita a portare avanti la gravidanza dopo che le viene impiantato nell'utero un embrione realizzato in vitro, che può essere sia imparentato con i genitori committenti o no. Insomma, situazione sembra complessa, ma poi purtroppo nella sua semplicità, secondo me anche nella sua drammaticità, invece è abbastanza chiara. Come siete arrivati a mettere a fuoco questo tema e a rendervi conto che e far entrare nella società civile questa tecnica significava, se interpreto bene, proprio violare quelle libertà, quei diritti di cui parlava prima?
Esattamente, tenendo conto che in Italia la pratica della maternità surrogata è vietata dalla legge 40, Ma di fatto questo divieto viene aggirato perché esistono altri paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, la California, il Canada o anche l'Ucraina e altri paesi, anche dell'est asiatici, dove questo è consentito. E quindi fondamentalmente poi di fatto accade e poi il frutto di queste pratiche viene poi riconosciuto. Abbiamo avuto di recente una sentenza del Tribunale di Trento, un'ordinanza del Tribunale di Trento di riconoscimento di due gemelli frutto di maternità surrogata. Per questo ci siamo rivolte all'ONU. Dopo avere partecipato, contribuito il nostro gruppo a far prendere posizione al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa contro questa pratica lesiva dei diritti umani delle donne e dei bambini, non dimentichiamo che c'è in ballo anche l'esistenza dei bambini. Come ci siamo arrivati? Siamo rivolti all'ONU esattamente perché pensiamo, anche se si tratta di una presa di posizione di carattere, non è che l'ONU è coercitivo, ma diciamo di cominciare a fare una battaglia culturale a livello mondiale, globale, perché la pratica è globale, per anche superare quello che sembra quasi un atteggiamento molto diffuso contro cui noi ci scontriamo quotidianamente nel sostenere questa battaglia, che non ci si può fare niente perché il mercato è più forte, perché il desiderio di genitorialità è fortissimo, perché anche il desiderio di libertà è molto forte. Ma come? Volete limitare la libertà degli individui di avere un figlio? Ecco, torna il tema della libertà di cui si parlava prima. Si afferma un'idea di libertà come, diciamo, immediata traduzione del proprio desiderio di avere qualcosa, calpestando quelle che invece sono libertà sostanziali, come quello, per esempio, di una donna che non deve vedere l'intera sua corporeità, ma anche la sua esistenza, perché non dimentichiamo che la maternità è un processo che coinvolge l'intera persona, è la personalità integrale che viene coinvolta. Con la maternità surrogata questo viene negato, e viene negato uno degli elementi costitutivi della libertà di un individuo. Per un verso, per quanto riguarda la donna diventa un oggetto e la sua gravidanza diventa una merce messa sul mercato, anche se si dice, secondo me è un fatto ipocrita, che ne fa dono. Il dono in questo caso non esiste, anche quando ci sono alcune legislazioni che non prevedono lo scambio in denaro qua talis, ma diciamo un rimborso spese. Ma c'è un contratto che viene stipulato tra i committenti e la gestante, un vero contratto. E un essere al mondo viene, e un essere umano viene al mondo tramite un contratto. Non c'è più una relazione tra persone che produce, che mette al mondo un essere umano, ma diventa un contratto.
E proprio su questi temi, sul fatto che la maternità surrogata è una forma di schiavismo, perché cosifica in qualche modo vite umane, e noi abbiamo sentito, e per questo l'ho interrotta un attimo, una delle personalità che ha partecipato al vostro incontro del 23 marzo alla Camera e ha portato una testimonianza, una donna, una scrittrice vicina al mondo cattolico, ma di idee e di temperamento sicuramente molto particolare, come Susanna Tamaro, alla quale abbiamo chiesto perché ha voluto partecipare all'incontro organizzato da Se non ora quando Libere. Sentiamo Susanna Tamaro, poi commentiamo insieme questa intervista.
Da anni io sono molto attenta a tutto quello che riguarda il discorso sulla vita, e da anni sto parlando con il mio articolo in testimonianze della follia di questa maternità surrogata, una cosa che ci porta drasticamente fuori dal concetto di umanità, come l'abbiamo intesa fino ad ora, insomma, che secondo me è un buon modo di intenderla.
Una forma di schiavismo, lei la definisce, perché?
È una forma di schiavismo perché si paga una vita umana. Allora, io posso comprare una mucca in un commercio, una pecora, una capra, eccetera, ma non posso comprare una vita umana. Nel momento che compro una vita umana ce lo posso fare, ma devo ammettere che questo atto rientra sotto la denominazione di schiavismo. È uno schiavismo che non si limita alla donna, naturalmente, che si dice che è libera di scegliere, eccetera, eccetera, ma soprattutto uno schiavismo sulla persona che verrà, perché la persona che verrà di ufficio privata della genealogia, cioè di ciò che fa di un essere umano un essere umano. E come dicevo nell'intervento, basta pensare alla disperazione dei figli adottati per capire quanto la genealogia è fondante per l'uomo. E ci troviamo qua di fronte a bambini che nascono on demand e che non avranno mai la memoria storica della loro vita, e questa è un'assoluta follia ed è uno schiavismo, saranno costretti a una schiavitù di sofferenza interiore per tutta la vita.
Ecco, ma contribuire in qualche modo a far nascere un figlio anche attraverso la maternità surrogata non è sempre un gesto di amore?
No, assolutamente, è un gesto di prevaricazione e di prepotenza e anche di smisurato, come se ambizioni dell'ego. Un gesto d'amore è adottare un bambino, perché ci sono appunto decine e decine di milioni di bambini abbandonati nel mondo, sono già qua e non aspettano altro di essere amati e accettati e accolti in una famiglia. Dunque l'amore e surrogato è due cose che io non metterei assolutamente mai insieme, almeno una concezione dell'amore, insomma, abbastanza complessa. Se l'amore io lo desidero, lo voglio, questo è amore, certamente, ma questo nel mio parametro non è amore.
Ecco, c'è dietro una concezione di amore legata a quella del diritto che è abbastanza discutibile.
Sì, non esiste nessun diritto ad avere un figlio, come non esiste nessun diritto ad essere felici, perché io non sono felice ad avere un figlio, ma non c'è il diritto nella vita di essere felici. Proprio un diritto che è stato inventato dalla postmodernità, che non ha alcun senso di domicilio nella vita dell'uomo. È la nostra aspirazione che si può realizzare in alcuni istanti, ma il diritto la felicità non esiste, questo bisogna cominciare a dirlo chiaramente, no? E il diritto al figlio esiste men che meno.
Ecco, lei parlava della gestazione per altri come il segno di uno slittamento della visione antropologica, verso dove?
Ma verso questo transumanesimo che, di cui si parla molto oggi, che è qualcosa che personalmente mi inquieta non poco, perché trascura una parte della complessità dell'umano che è appunto quello che lo fa umano. Se diventiamo, cioè, questi esseri tutti dominati dalla razionalità, dai desideri, eccetera, stiamo creando un mondo, insomma, secondo me molto angoscioso e anche pericoloso.
Però in qualche modo va soddisfatta l'esigenza di chi vuole davvero donare amore. In questo
Certamente.
Senso l'adozione andrebbe incrementata.
Sì, io sono assolutamente a favore all'estensione dell'adozione, all'apertura dell'adozione, perché credo, io ho vissuto in una casa famiglia nella mia infanzia, dunque so cosa vuol dire non avere una famiglia, e credo che un qualsiasi bambino, ovviamente non un bambino di due mesi, un bambino già 6-7 anni grande, può essere messo davanti l'opzione: vuoi vivere con due donne o vuoi vivere in istituto la vita? E a questo punto, se il bambino dice sì, si deve fare l'adozione, perché è sempre meglio vivere con due donne, quante sono prese con la mamma e la zia, eccetera, piuttosto che vivere in istituto la vita, no? Dunque aprire e allargare le maglie dell'adozione è fondamentale, proprio perché la cosa positiva di questa cosa è la volontà di dare un senso donando amore a una vita. Questa è una cosa bellissima, dunque bisogna modificare la legislazione in quel senso, accogliendo i bambini già nati, e cancellare il senso della manipolazione della vita, insomma, in laboratorio.
E possiamo dire, Susanna Tamaro, che lei tiene questa posizione in quanto credente, in quanto cattolica?
No, assolutamente no, io non tengo questa posizione in quanto credente, in quanto cattolica, ma la tengo in quanto essere umano. Anche se fossi agnostica, atea, induista, buddista, qualsiasi cosa, io sarei assolutamente contro questa cosa, perché è qualcosa che lede in profondità il principio dell'umano, e come essere umano non posso accettare questa cosa.
Ma una tecnica a cui la scienza, la tecnologia sono giunte, non è una tecnica che in quanto tale deve essere liberalizzata?
No, assolutamente, perché c'è sempre un recinto etico entro il quale si decide che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Poi si farà lo stesso, ma io dico, fino qua si può fare. Dopodiché entriamo in un campo di cui non siamo ancora a conoscenza delle conseguenze, perché tutto questo è all'inizio, non sappiamo cosa succederà tra 20 anni, 30 anni, no? Qualcosa che sfugge alla nostra possibilità di capire.
Non ha paura che vietare una tecnica come la maternità surrogata significhi prendere una posizione oscurantista?
Ma no, assolutamente, perché sono la persona meno oscurantista di questo mondo. Cioè, c'è una grande manipolazione manipolazione nei media rispetto a queste cose, no? Io penso che essere per la vita non può mai essere oscurantista, perché la vita è luce, dunque queste tecniche qui sono oscurantiste, hanno, dentro di sé hanno una profonda essenza, come dire, di non vita, no? Dunque se per la vita è impossibile essere oscurantisti, perché la vita è la forza più grande che abbiamo, no? Dunque bisogna essere per i bambini, allora io non voglio che i bambini nascano senza genealogia, voglio che i bambini abbandonati vivano in una situazione di affetto anche con delle coppie di donne o eventualmente anche di uomini.
Questa era l'opinione di Susanna Tamaro sul tema maternità surrogata. La scrittrice è intervenuta all'incontro Maternità al Bivio organizzato dall'associazione Se non ora quando libere, un incontro internazionale proprio per firmare una dichiarazione che chiede all'ONU di mettere al bando questa pratica. Con noi in studio Francesca Izzo, cofondatrice di questa associazione, proprio promotrice di questo incontro. Sentendo le parole di Susanna Tamaro, cosa pensava?
Beh, che ne condivido integralmente la sua posizione. Solo una precisazione: la maternità surrogata non è una tecnica, è una pratica sociale. Utilizza delle tecniche, ma è una pratica sociale, che vuol dire una cosa precisa. Vuol dire che sfrutta delle disuguaglianze sociali che esistono nella società per potersi applicare, perché non si vede, diceva un mio amico, io potrei accettare la maternità surrogata se una donna bianca, ricca, nel pieno delle sue energie si mette a disposizione se stessa per una donna nera, povera e senza risorse. Soltanto in quel caso lì io potrei prendere in considerazione. Era un paradosso, ma per dire che questa pratica sfrutta le disuguaglianze che esistono all'interno sia delle nostre società che le disuguaglianze a livello globale, e per questo può mettere in pratica, può mettere concretizzare delle tecniche, mettere in pratica delle tecniche, ma senza questa disuguaglianza che di carattere sociale non potrebbero essere applicate. E poi dico una cosa ancora, sono anch'io molto d'accordo che è l'adozione, cioè la genitorialità non è un diritto, è un potere che porta degli obblighi, delle responsabilità, e non è un diritto. E però esiste un desiderio di genitorialità, di paternità e di maternità, che può essere davvero esaudito e soddisfatto con l'adozione. Sono anch'io per l'allargamento dell'adozione. Si può essere si nasce da un padre e da una madre, certi, la cui genealogia, ma si può essere allevati da figure diverse genitori. Io, per esempio, sono stata allevata da un nonno e da una zia. Ecco, nascere e allevare sono due cose diverse. Non si può, per questo è terribile la surrogata, perché si programma la nascita di un bambino cancellando la madre.
Come diceva la Tamaro, senza avere più una memoria genetica, una genealogia.
No, una genealogia, una storia.
Sì, sì, pensiamo anche agli elementi scientifici, medici,
sì,
no?
La genetica che si intreccia con la storia. Noi siamo umani, non siamo solo biologia,
esatto,
siamo storia.
Sì, sì, sì,
siamo
le cose che si intrecciano.
Si intrecciano. Esattamente come la gravidanza, per questo non è, la gravidanza è insieme qualcosa che è biologico, ma anche culturale, emozioni, pensieri.
Insomma, davvero un contratto che però riguarda delle vite, che incide gravemente in queste vite e che quindi mercifica qualcosa che non lo è.
Ma anche il fatto che la facciamo accettare, se accettiamo questa, è un cambiamento culturale molto grave. Anch'io sono preoccupata di che cosa sono le nostre società, dove diciamo su un'idea sbagliata di progresso sbagliata. Questo non è progresso. La tecnica può avanzare le cose, ma la società deve controllare e sapere qual è la finalità.
Questo non è progresso. Maternità surrogata, un convegno organizzato da un'associazione femminista, se non ora quando Libere, ha chiesto all'ONU di metterla al bando. Ne abbiamo parlato con Francesca Izzo, che è stata nostra ospite, e con la scrittrice Susanna Tamaro. Signora Izzo, grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno.